Aligre FM 93.1, l'Italie en direct.
L'Italia in diretta. Je vous ai annoncé au début de cette émission l'entretien que j'ai enregistré avec Mario Monicelli, l'un des grands personnages du cinéma italien et mondial. L'entretien est en langue italienne et je vous propose donc un petit résumé en français. Alors, dans cet entretien qui s'est passé vraiment comme une conversation de salon, donc, on a commencé en parlant de la France. Alors, un pays que Monicelli connaît bien, je lui ai demandé une appréciation générale sur la France. Alors, il disait, oui, c'est un pays où les services publics fonctionnent mieux qu'en Italie, surtout les transports, mais il défend la qualité des hôpitaux italiens. Il dit non, c'est un lieu commun que de prétendre que les hôpitaux en Italie, ce serait le désastre, alors qu'en France... Lui, c'est son opinion, c'est que les hôpitaux... Je vois que Philippe Bandini n'est pas trop d'accord, mais bon, nous respectons l'avis du grand Monicelli.
Pas trop trop d'accord.
De toute façon, il dit que le niveau général des services en France, comme dans toute l'Europe et dans tout l'Occident, à son avis, a baissé ces dernières années et il donne une explication qui correspond à ses convictions politiques, c'est-à-dire, il dit, l'Occident a vécu jusqu'à maintenant en exploitant le reste du monde, maintenant il y a d'autres puissances qui ont fait leur apparition sur le plan économique et qui sont devenues même des superpuissances économiques, cela donne lieu à une redistribution des richesses et cela fait, d'après lui, que la qualité des services en Occident a un peu baissé, mais finalement cela, sous un certain point de vue, le réjouit même. Parce qu'il considère que c'est plus équitable un monde où il y a une meilleure distribution de la richesse. Toujours concernant la France, je lui ai demandé si la culture française avait exercé une influence importante sur son travail de cinéaste. Il a dit assurément oui, surtout les écrivains français et surtout les écrivains du 19e siècle. Le cinéma, dit-il, est un art mineur dans la mesure où il est lié à des intérêts industriels. Moi-même, dit-il, j'ai été conditionné par ce système, mais je n'ai pas forcément toujours considéré que cela c'était un mal, car il n'y a pas que l'art individualiste né à l'époque du romantisme, il y a aussi l'art sur commission qui a produit en France comme en Italie des chefs-d'œuvre. Il fait référence notamment au roi de France ou au prince de la Renaissance italienne. Donc, il ne faut pas penser que l'artiste doit être vraiment libre à 100%. Il peut y avoir aussi l'art sur commission qui atteint des résultats magnifiques. J'ai parlé un peu de la variété extraordinaire, la diversité de ces films, des films historiques, des films comiques, des films dramatiques. Quel est le fil conducteur? La réponse, c'est que ce fil conducteur, ce sont les journalistes, il a dit c'est vous les journalistes qui l'avez trouvé. Moi, à chaque fois, je suivais une inspiration différente. Mais le fil directeur, c'est la personnalité du metteur en scène qui a son idée de la société. Mon idée de la société est très critique. Et donc, tout en faisant sourire, moi, j'ai toujours essayé de faire comprendre que la société, à mes yeux, n'était pas une société juste et qu'il fallait la transformer. Dans cette tâche, j'ai été, dit Monicelli, beaucoup aidé par les scénaristes, qu'il considère comme de véritables co-auteurs des films à côté du metteur en scène. Et notamment, il rend hommage à Suso Cecchi d'Amico et à Age e Scarpelli. On a parlé aussi de la période où s'est située son activité de créateur de cinéma. La période centrale de son activité, c'est bien sûr la deuxième moitié du XXe siècle. Pour l'Italie, il s'est agi d'une période qu'il considère comme tout à fait extraordinaire, mais qu'il faut diviser en deux parties. La période qui va de la fin de la dictature fasciste et de la guerre perdue jusqu'à la reconstruction, donc la période environ 1945-1965, est une période qu'il considère comme exaltante. Parce que c'était le renouveau de l'Italie, c'était la période où tout était possible en Italie, on pouvait espérer vraiment un avenir meilleur pour le pays. Par la suite, la loi du marché s'est imposée d'une manière de plus en plus draconienne et cela a comporté un changement radical. Donc, à son avis, c'est le consommérisme qui s'est installé, c'est le marché et cela fait que l'Italie est devenue, à ses yeux, un pays moins agréable à vivre et même moins intéressant. Son but a toujours été celui de montrer une réalité différente de celle qui apparaît à la première perception. Cela vaut aussi pour l'usage des acteurs, donc cela vaut pour les milieux sociaux qu'il a décrits, ces milieux sociaux bourgeois qui ont finalement une réalité beaucoup plus méchante que les apparences ne le révèlent, mais aussi les acteurs. Il a toujours souhaité présenter des aspects insolites des acteurs qui ont travaillé pour lui. Et donc Alberto Sordi, considéré comme un acteur plutôt comique, il l'a utilisé comme acteur dramatique. Gassman, qui était le prince du théâtre classique, qui faisait Hamlet au théâtre, il l'a transformé en acteur comique. Il lui a dilaté les narines pour lui donner un aspect moins intellectuel, moins aristocratique, plus proche de l'humour populaire. Concernant les actrices, il a rendu hommage à Monica Vitti. Monica Vitti aussi l'a transformée. N'oublions pas que quand elle a commencé à travailler avec lui, elle était la compagne d'Antonioni, donc c'était l'interprète fort intellectuel d'un cinéma qui parlait de l'aliénation, de l'incommunicabilité, c'était le sujet des années 60. Lui, il en a fait une actrice qui fait rire, qui fait sourire, donc il a totalement modifié l'image traditionnelle de Monica Vitti. Concernant Claudia Cardinale, il a rappelé que c'est lui qui lui a fait interpréter son premier film, I soliti ignoti, en français Le Pigeon, quand elle était très jeune. On a mis la loupe aussi sur un film qui lui tient à cœur d'une manière particulière, parce que c'est un film relativement malheureux. On dit que les parents sont plus affectueux vis-à-vis de leurs enfants malheureux. Pour lui, c'est un épisode du film Boccaccio 70, où il y avait 4 épisodes, celui de Visconti, celui de Fellini, celui de De Sica. Il y avait également un épisode signé Mario Monicelli, lequel avait une trame qui se déroulait dans une banlieue ouvrière, donc c'était un film qui n'avait pas de glamour, n'avait pas de smalto mondano, n'avait pas ce qu'il faut pour plaire à un public chic. Moralité, le film a été distribué avec ses 4 épisodes en Italie, mais pas en France. Pourquoi ? Parce que lors du Festival de Cannes, les organisateurs du festival avaient pensé qu'il valait mieux présenter 3 épisodes au lieu de 4, présenter donc une image du cinéma italien un peu plus frivole, un peu moins engagée sur le thème de la condition ouvrière, et par conséquent, la distribution en France n'a pas inclus cet épisode. Et à distance de plus de 30 ans, Monicelli le regrette encore. On a conclu cette conversation avec un message de Mario Monicelli aux Italiens qui vivent en France et également aux Français d'origine italienne. Alors, sur un ton sérieux mais aussi un peu humoristique, il a dit qu'il considère qu'ils sont relativement chanceux. Et finalement, ceux qui sont venus en France ont de la chance parce que la France, dit-il, est un pays qui a un grand respect de l'intelligence. Et donc, ceux qui ont envie de travailler et d'exprimer, alors là, je vois Philippe Vanini qui n'est pas totalement convaincu, mais encore une fois, moi, je relate les propos de Mario Monicelli.
Voilà, mais il y a des fois des majorités de Français qui ne choisissent pas l'intelligence.
Donc, j'espère vous avoir donné une synthèse assez fidèle. Écoutons donc cet entretien en langue italienne. Et encore une fois, je m'excuse pour les bruits de fond, mais c'est que c'était justement le bar d'un hôtel parisien.
Sono con Mario Monicelli che è a Parigi per una settimana per partecipare a una serie di manifestazioni che onorano il suo cinema e stavamo parlando della Francia. Dunque, Mario Monicelli è arrivato a Parigi, ci passa qualche giorno, qual è la sua idea della Francia?
Ecco, sì, ne parlavamo prima. Io vedo che la Francia, venendo poi soprattutto provenendo dall'Italia, l'idea è che funzionino molto bene rispetto a quello che io so, dove vivevo, eccetera, molto bene i servizi, cioè i trasporti, i teatri, come posso dire, insomma tutto quello che sono i servizi.
La posta, gli ospedali.
Ecco, gli ospedali non lo so, penso di sì. Dico non lo so perché in Italia l'unica cosa che ancora funziona abbastanza sono ancora la sanità, ma e quindi queste cose funzionano. Quello che mi pare che sia un po' calato è il benessere generale, il livello proprio di vita della Francia, ma forse non solo della Francia, perché poi la Francia è, credo proprio dell'Europa, il livello di vita dell'Europa si sia abbassato, ma non poco.
E dell'Occidente in generale.
E dell'Occidente in generale, naturalmente, dell'America. E l'America è quella che forse ancora di più dalla segnalazione del livello di vita, del benessere, dei servizi, delle cose si sono abbassate. Naturalmente stiamo sempre abbastanza bene, meglio di quanto si stia. Io credo che si sono abbassati perché noi eravamo questo Occidente, questi decine, centinaia di migliaia, di milioni di persone. Una volta vivevano poi un pochino alle spalle di tutto il resto del mondo, diciamo la verità, e così è. Adesso con questa è stato veramente un avvenimento epocale, per cui sono intervenuti cinesi, indiani, eccetera, che vogliono partecipare e stanno partecipando a questo
benessere.
Quindi
c'è una grande redistribuzione della ricchezza.
C'è questa redistribuzione di cui noi naturalmente siamo quelli che li sentiamo per primi, perché eravamo quelli che poi avevano un livello più alto.
La Francia ha ispirato il suo cinema, la letteratura francese,
moltissimo,
il cinema francese.
Moltissimo.
Che influenza hanno avuto sul
moltissimo,
suo
moltissimo, come la maniera di raccontare, come raccontano e raccontavano i francesi e i russi anche, grandi narratori anche i russi. Mi sono abbeverato di scrittori russi e francesi e di cinema anche. Anche il cinema francese raccontava negli anni 30 Duvivier, Renoir, Fédé, Carnet, raccontavano in maniera straordinaria, ma perché erano figli di una letteratura straordinaria da raccontare. D'altra parte poi io ritengo che il cinema è un'arte minore, è un'arte applicata all'industria, quindi c'è poco da fare, così è. E quindi un buon regista, un buon sceneggiatore, che sono quelli che raccontano, deve assolutamente essere un grande lettore, un grande divoratore di libri, di romanzi, di anche di tutto.
Lei ha detto che il cinema è un'arte minore,
sì,
in quanto fa parte di un sistema industriale.
Certo.
Per scrivere un romanzo è sufficiente una penna e una risma,
sì,
di carta.
Anche per
dipingere un quadro è sufficiente.
Può anche scrivere una sinfonia su un pentagramma.
Ma lei si è sentito condizionato dalla struttura industriale del cinema?
Beh, un po' sì, ma secondo me questo poi non è mica un danno, Voglio dire, non è, io sono l'arte libera, quella cosa che hanno inventato i romantici, non ha mai prodotto niente di. La grande arte è sempre stata condizionata da un monarca, da, parliamo della Francia, ha avuto sempre delle monarchie assolute,
certo.
E ha fatto una grande arte, quindi come mai? Si è scoperto a un certo momento, a metà dell'Ottocento, che chi non era libero di fare quello che voleva in quel momento non poteva essere un artista. E non è vero, perché gli artisti sono sempre diminuiti. Ma questo anche l'Italia. L'Italia è stata una nazione dominata da monarchi, da duchi, mecenati, eccetera, che comandavano loro e non se ne parlava, non c'era nessuna libertà di protesta. Che si confonde la libertà di espressione con la libertà di protesta. Allora la democrazia, siamo democratici perché per questa trappola di volteriana di dire io non sono della tua idea, ma mi batto fino alla fine perché tu la possa esprimere. Sì, vabbè, ma poi quando ho espresso la mia idea che mi importa? Io devo avere la possibilità veramente in una democrazia che tutti siamo sullo stesso livello, che abbiamo le stesse possibilità di esprimerci e quindi anche di istruirci. Questo non è così. Le democrazie anche di oggi non è affatto così. Siamo governati dalla borghesia, ho fatto il mio pistolotto, ve lo dico subito.
Ecco, ma infatti, prima di cominciare questa intervista, stavamo parlando di un suo film che è stato proposto l'altra sera al pubblico della Cinémathèque Française, cioè Un borghese piccolo piccolo.
Sì.
Allora, questo film di 30 anni fa presenta un ritratto grottesco della borghesia e mostra la faccia omicida della borghesia.
Sì, ma perché così? Perché la borghesia è una casta, uno stato sociale per cui la borghesia, per essere tale, per poter avere il suo livello di vita, e anche perché poi non dico che è soltanto negativo, perché la borghesia è stata una conquista rispetto all'aristocrazia. Una volta era dominata dall'aristocrazia, che era una minoranza assoluta. La borghesia ha allargato un po' il benessere, diciamo, io parlo sempre di benessere, che aveva l'aristocrazia nel mondo, sempre di allora, occidentale, alla borghesia. Adesso la borghesia però non lo allarga nessuno, e quindi se non lo allarga, perché? Perché deve farlo con la forza, con la violenza. Ed è omicida. Come era omicida l'aristocrazia, non si poteva dire, se non si fosse detto sembrava una bestemmia, ma poi era così. Quindi la rivoluzione che c'è stata in Francia è una rivoluzione violenta, sanguinosa, non era mica una cosa di manifestazioni con le bandiere e applausi e basta. E quindi...
Certo, nel suo cinema si assiste a una varietà straordinaria. Se si pensa per un attimo anche soltanto ai suoi film più famosi, prendiamo, non lo so, La Grande Guerra, che è un film di ricostruzione storica, Amici miei, che è un film umoristico e al tempo stesso che fa riflettere sulla società italiana, prendiamo Brancaleone alle crociate, prendiamo, cioè, cose molto varie, no?
Sì,
abbiamo
sì.
Esiste fra tutti questi, appunto, abbiamo citato Un borghese piccolo piccolo, Speriamo che sia femmina, è una cosa ancora tutta diversa, esiste un filo conduttore che riunisce questi film fanno riferimento a generi così disparati?
Senta, se esiste un filo conduttore è che l'hanno trovato, l'avete trovato voi, l'hanno trovato i critici, i giornalisti che si è occupato a vedere i film. Non è che l'autore o gli autori del film abbiano in testa una cosa che vogliono dire attraverso tutti i film e sono conseguenti. Non è così. Io penso che un autore, se è tale e si chiama autore, è perché ha una sua educazione, diciamo, morale, sociale, culturale, tale per cui della vita, della società ha una certa visione, molto però, molto netta, convinta. E quindi qualunque cosa dice, non c'è bisogno di fare una tesi. Racconta una cosa, una storia d'amore, e nella storia d'amore non può non metterci la sua visione della vita. Quindi così è. E io ci mettevo quella, cioè che secondo che la, poi alla fine ho saputo da chi si occupa di queste cose, dai critici, che io avevo avevo della società criticavo la società, il mal costume, la degenerazione, eccetera, ma perché io ce l'avevo dentro, ma non è che ero cosciente di questo. Io, quella era la mia idea, poi volevo raccontare delle cose nel miglior modo possibile, interessare le persone, e raccontavo quello che secondo me era interessante, ma non perché volevo fare della propaganda.
Quindi il filo conduttore è dato dalla sua visione della società, è dato da una visione critica della società, sì. Direi anche molto aspramente critica, sì. Però secondo...
Non solo mia, ci tengo a dire che non era solo mia, ma anche di altri registi, ma soprattutto di sceneggiatori, perché il cinema, soprattutto queste idee, eccetera, viene da chi scrive. Certo. Questo cinema non è mica, non lo possiamo dimenticare. Quindi c'era un gruppo, perlomeno in Italia, di una 25-30 persone che avevano questa idea, che si fra loro barattavano, dicevano, passavano, si passavano, eccetera, poi scrivendo raccontavano questo in codesta maniera. Però anche che questo fosse però commedia, da commedia, non fosse dramma, tragedia, eccetera, che avesse il tono della commedia, perché l'ironia poi è lo strumento che va più a fondo, dove è come un bisturi, va molto a fondo l'ironia, arriva qua. E quindi con questa ironia si poteva scherzare, ironizzare, far ridere, divertire su la società, su certi malefatti, su le distorsioni, su le sopraffazioni della società.
Questa è una caratteristica del cinema italiano, cioè il fatto di fare sorridere e riflettere al tempo stesso. Adesso lei diceva che ha trovato la collaborazione di grandi sceneggiatori, volendo citare qualche nome tra quelli con cui si è trovato meglio per lavorare insieme.
Benvenuti, Suso Cecchi d'Amico, De Bernardi, Calvino, Age, Scarpelli. Sono parecchi, hanno scritto decine e decine e decine di film per vari registi, mica solo per me, anzi, per me meno, per altri.
Diciamo che la fase centrale del suo cinema è quella che occupa tutta la seconda metà del XX secolo. Che trasformazioni ha subito il cinema italiano in questo lungo periodo?
Beh, io penso che la trasformazione che ha subito come cinema, come tecnicamente non ha importanza, sì, ci sono acquistate delle nuove tecniche che facilitano la realizzazione dei film, eccetera, ma insomma questo non cambia quasi niente. Ma la trasformazione è stata un po', direi, nella società. Era una società, quella che noi abbiamo raccontato, che era quella che veniva dall'immediato dopoguerra, era un'Italia che veniva da una guerra perduta, miseranda, un'Italia di macerie, e in più veniva da una dittatura, anche quella infame, scomparsa e finita. Quindi quella generazione aveva moltissimo da dire. Aveva tanto da ricostruire l'Italia, da fare, da capire cos'era la libertà, ci si poteva esprimere, eccetera. Quindi aveva una sua spinta che l'ha spinta a fare letteratura, cinema, eccetera, dal punto di vista culturale. Però ha ricostruito anche l'Italia, nel senso che gli ha dato un benessere che l'Italia non aveva mai avuto nella sua storia. È stata una generazione o due di quella che è venuta dall'ultimo, che ha fatto la guerra e che ha fatto il primo dopoguerra. Hanno una piccola industria, l'hanno messo in piedi anche, che in Italia poi alla fine non c'era mai stata, diciamo. Quindi ha dato un benessere all'Italia da fra gli anni 47, 45, dal dopoguerra ai 63-65, ha dato all'Italia un benessere non sommo, ma un certo benessere che l'Italia non aveva mai avuto.
E ecco, ha consegnato... questo è un punto che vorrei veramente sottolineare, perché siccome la maggior parte dei nostri ascoltatori chiaramente sono arrivati dopo e non hanno vissuto quel periodo, o quantomeno non l'hanno vissuto in età adulta come lei, sì. E quindi questi anni dalla fine della guerra alla metà degli anni 60 sono considerati in maniera unanime come un periodo magico per l'Italia, magico. È il periodo delle grandi speranze, è caduta la dittatura, sì, è finita, sì, la guerra, si tratta di costruire un paese nuovo, e c'è una rinascita culturale ma anche una rinascita economica, appunto, sì, lei, sì, si è occupato nei suoi film anche degli anni del boom, della, sì, ripresa,
è vero, è vero. È stata una generazione che era molto solidale, non c'era competizione, non c'era sopraffazione, non vigeva la cosiddetta la legge del mercato, non eravamo in Italia, non era finita la legge del mercato, per cui c'era una solidarietà fra chi, ma non soltanto fra chi faceva cinema o chi faceva letteratura, fra i falegnami, fra gli industriali, eccetera. Era un fatto che si doveva ricostruire, e quindi si poteva fare tutto, c'era solidarietà, c'era. Eravamo anche contenti, allegri, felici di partecipare a questa cosa che tutti vedevamo, dovunque si davano da fare per mettere in piedi, dal contadino al bracciante, posso dire, al nuovo industriale che stava nascendo. Questa è la verità. E una volta scomparsa quella temperatura, quella generazione è stata consegnata a una generazione successiva.
C'è stato un cambiamento in Italia probabilmente molto più radicale che in altri paesi dell'Europa. Tutti ricordano una scena interpretata da Totò nella quale mette i piedi sul tavolo, si riempie le mani di pasta e mette la pasta in tasca, in questo modo esprimendo una fame atavica. 20 anni dopo Marco Ferreri faceva la grande buffata e quindi la critica del consumismo e delle pance, pance troppo piene, no, che arrivano appunto all'autodistruzione. Ecco, questo periodo lei l'ha vissuto, questa trasformazione dell'Italia, per cui si direbbe che alla fine del secolo scorso abbiamo potuto constatare che l'Italia era diventata meno creativa, forse
più consumista
e più volgare.
Certo, perché il consumismo è quello che non solo volgare, che volgare non sarebbe niente, volgare va bene, ma anche come posso dire, è spietata. Il consumismo porta alla legge del mercato, il mercato è una legge spietata che non perdura mai. Se sei nel mercato, bene, se fuori del mercato puoi morire, non ha importanza, peggio per te, e via, questo è il mercato. E noi siamo finiti così, tutti contenti di consumare, siamo finiti schiavi della legge del mercato, quindi della pubblicità, per quanto riguarda poi l'espressione, eccetera. La cosa peggiore è questa.
Questa è una cosa interessante, soprattutto detta da lei, visto che lei ha firmato anche film di enorme successo commerciale.
Sì, sì.
Perché, voglio dire, lei si schiera contro il mercato, ma non perché sia stato penalizzato dal mercato, si schiera per convinzione.
Sì, certo.
Non perché sia stato penalizzato personalmente dalla legge del mercato. Assolutamente.
Certo.
Non ha rancori personali contro il mercato.
No, questo no.
Ha convinzioni,
ma vedo che questa è una legge
profonda contro.
Vedo che è la legge, voi parlavate del borghese piccolo, la legge del mercato è quella lì, per sopravvivere pronto a qualsiasi cosa. Se muore un impiegato, subito si scatena una lotta fra i miserabili impiegati esistenti per prendere il posto di quello lì che è un pochino più avanzato.
Certo.
Vedi? Perché il figlio abbia la sua pronto a iscriversi a una loggia segreta, a fare un mucchio di immoralità, di sopraffazioni per favorire il suo figlio, perché possa entrare in questo caravanserraglio dove si mangia, si beve, si consuma, si scude di lavorare, eccetera, non sia tagliato fuori. Cioè, è una cosa che non è questo. La feroce.
Perché? Uno dei suoi temi ricorrenti è proprio quello di svelare, per così dire, la faccia cattiva di un sistema apparentemente buono. Uno dei suoi film più recenti, Parenti Serpenti, che non è circolato molto in Francia, ma è un film dove si descrive una famiglia che presenta una rispettabilità all'esterno e che in effetti è una famiglia dove appunto si finisce con l'uccidere gli anziani genitori.
Come avviene continuamente, vediamo sui giornali in Italia, un continuo dentro le famiglie a vedere le cose più atroci. ma è sempre per questo, perché siamo in una società che è in mano alla legge del mercato, perché è una legge borghese, che sembrava in primo tempo era una legge che risolveva molto, che effettivamente dava risolveva molte cose, migliore, era quello che aveva il diritto di più, però poi era diventata una cosa estremamente feroce, senza pietà e senza esclusione di colpo, e così sta oggi, così adesso.
Questa è una costante del suo cinema, cioè mostrare una realtà diversa da quella apparente, anche nell'utilizzazione degli attori, se ne parlava appunto poc'anzi, un attore comico come Alberto Sordi, invece lei ne fa una maschera drammatica, Vittorio Gassman,
un po' di mostro,
certo,
di un cosa vero... che lui infatti, certo. Vedete come era lui intelligente, un attore, era difficile con lui, perché lui era è stato un attore che ha avuto un grande successo in Italia, fuori meno, perché faceva dei personaggi, certo, mostruosi, infatti,
certo.
Lui faceva dei piccoli borghesi, che in Italia ridavamo su questi esseri, che faceva lui sopraffattori, pronti a servire il potente, a sopraffare il vecchio, eccetera, così era. Metteva in piedi dei personaggi e così, però voglio dire, e quindi quello era una realtà che volevamo far vedere, non solo io questo, ma l'Italia, il neorealismo poi era questo, diciamo la verità, mettere sul piano reale e non così, del raccontino fatto a casa o congegnato secondo certi schemi, così la realtà. Prenderla dalla verità, dalla strada e metterla, buttarla lì, ecco qua, non c'era altro.
Ci sono stati altri casi nei quali lei ha mostrato un volto insolito di un grande attore, per esempio Vittorio Gassman, interprete del teatro classico che aveva fatto l'Amleto, lei l'ha trasformato in un attore comico nei Soli Ignoti.
Sì, uno sbruffone.
Gli ha perfino, credo, abbassato la fronte.
La fronte, il naso, perché aveva un... dicevano che non si poteva fare perché aveva un aspetto, un profilo un po' troppo intellettuale, ecco, la fronte spaziosa, il naso aquilino. Allora ho modificato un po' la fisionomia, ma per un film o due, poi dopo alla fine non c'è stato più bisogno, è stato accettato e così è andato.
Prima abbiamo parlato dei suoi sceneggiatori preferiti, quali sono stati gli attori con i quali ha lavorato meglio?
Beh, sono stati Sordi, Tognazzi, fra gli uomini Gassman direi, anche Mastroianni, sempre i soliti, i quattro direi. Con le attrici, molto con la Monica Vitti, anche lei era un'attrice di Antonioni.
Certo.
Faceva dei film,
esatto, anche in questo caso ha trasformato completamente,
sì, fare
il personaggio,
la ragazza con la pistola è un film divertente,
certo.
Sì, così
era l'interprete dell'alienazione, dell'incomunicabilità,
sì,
no?
Sì,
era,
sì,
invece questa, aveva questo ruolo così intellettuale, invece lei ne ha fatto un personaggio,
sì, una ragazza di sedotta, abbandonata, io, sì, certo, divertente, era molto, era un'attrice molto brava, commediante, molto, certo. Poi la cantinale, d'altra parte, va bene, era una ragazza.
L'abbiamo vista l'altro giorno, certo.
La Lea Massari, che voi conoscete bene in Francia, in Italia,
certo,
ha lavorato poco.
Certo.
Ecco, io l'ho trovata che faceva, era una assistente parrucchiera, faceva una ragazza di 19 anni, anche lì. Però in Italia c'era questa abitudine di fare, prendere gli attori non dall'accademia né dal teatro, ma dalla vita, diciamo. Si diceva dalla strada, un po' troppo giù.
Io ho fatto qualche anno fa una lunghissima intervista con Claudia Cardinale, la quale parlava di lei con una particolare emozione, dato che ha fatto con lei il suo primo film,
sì.
I Soliti Ignoti, è stato il primo film di Claudia Cardinale.
Era una ragazzina di 19 anni.
Esatto, una specie proprio di venerazione nei riguardi.
Sì, era molto carina. Era una ragazzina di Tunisi, di 19 anni, nata a Tunisi da famiglia italiana, perché cardinale,
certo.
Quindi, ma non parlava italiano, parlava solo francese, sì.
O forse anche un dialetto siciliano, perché
forse,
era di origine,
non so. O forse anche arabo, non so se parlava,
sì.
E quindi qua ha fatto una piccola parte, però era molto incisiva, molto, lei è subito apparsa per quello che era, anche quello è la fortuna di trovare anche certi attori e di indovinarli, insomma. La vita è così.
Io vorrei mettere la lente su un piccolo dettaglio, ossia adesso abbiamo parlato di grandi idee generali. Io recentemente ho rivisto un film a episodi che si chiama Boccaccio 70.
Sì.
In questo film c'erano inizialmente 4 episodi, uno dei quali da lei firmato.
Sì.
Successivamente però la distribuzione ha usato gli altri 3 e ha in certo modo penalizzato il suo episodio.
Non tanto la distribuzione in Italia ha dato sempre tutte e 4, perché poi l'ultimo episodio era quello che la critica piaceva di più, perché era quello più che toccava un tema sociale.
E certo,
del
suo
lavoro,
episodio è una storia di famiglia operaia che vive in spazi molto ristretti.
Sì, che non possono sposarsi, perché l'industria allora, a quell'epoca, adesso non più, allora non voleva che si sposassero, perché la donna incinta poi danneggiava,
certo,
l'industria, eccetera. Quindi, e allora io avevamo pensato, io poi il soggetto c'era di mezzo anche Calvino, molti, voglio dire, e anche lì riguardava appunto un dramma sociale che c'era all'epoca,
certo.
E quindi, e allora la verità è che è stato a Cannes la cosa che è avvenuta. A Cannes il film è stato chiamato per inaugurare la mostra, c'erano 3 dive straordinarie, che era la Sophia Loren, poi con De Sica, poi c'era quella tedesca, come si chiama?
C'era nell'episodio di Fellini, c'era Peppino De Filippo e Anita Ekberg,
appunto,
certamente.
Le donne.
E poi il terzo era di Luchino Visconti.
Sì, quella tedesca famosa, come si chiama?
Con la tedesca adesso questo mi sfugge, ma comunque gli altri
ecco,
3 registi erano appunto Fellini, De Sica e Visconti.
Io avevo questo film invece che non parlava, non aveva niente di glamour, di eclatante, era una storiella molto chiusa su un rapporto di lavoro con 2 sconosciuti, che avevo preso 2 attori sconosciuti perché volevo che la cosa avesse un'aria autentica, come era. E allora per questa ragione fu tagliato dal festival, dalla Venezia.
Ah, ecco.
Dal festival.
E io, consideravano che non aveva sufficiente smalto mondano,
sì,
per,
sì,
comparire al,
sì,
festival,
sì, sì.
Perché è un breve,
sì,
film,
sì,
bellissimo.
Lo dicono, però il festival l'ha tagliato.
È un vero gioiello.
Io protestai, perché nel regolamento del festival c'è che il festival non può intervenire su tagliare le cose d'autore. Lui l'ha fatto, io protestai con il direttore del festival, non mi rispose nemmeno, per dire la democrazia era quando uno la va a sfrugogliare, a tastare veramente.
Allora, queste trasmissioni sono dedicate agli italiani che vivono all'estero, sono dedicate ai francesi di origine italiana? 2 parole così come conclusione per questi italiani di passaporto o anche non più di passaporto che vivono in Francia. Così, un piccolo messaggio.
Beh, io credo che gli italiani che vivono in Francia siano abbastanza fortunati, perché in Francia è un paese liberale, di grande tradizione, è un paese che ha rispetto, poi diciamo la verità, ha rispetto poi del noir o degli altri, rispetto delle intelligenze. Quindi insomma, quelli che vivono qui vivono abbastanza in un paese nel quale vale la pena di vivere. Ci sono italiani che vivono in altri posti, come per veramente fare una vita, vivono nel Ghana, vivono nel Delta del Niger, lì sono costretti a vivere, a sopportare delle condizioni di rapporto, soprattutto con i suoi simili, che sono abbastanza frustrati, questa è la verità. Quindi io sono contento che gli italiani qui vivano qua, perché hanno scelto una buona meta per vivere, come fossero come negli Stati Uniti, in Inghilterra o anche in Cina adesso, perché io sono stato in Cina, ho visto che le cose si svolgono in maniera molto positiva per chi ha voglia di lavorare, ma altri no, sono così. non so a chi si rivolge questo, se è a tutti, anche quelli che non vivono bene come in Francia. Io mi rivolgo più a loro.
Grazie, grazie Mario Monicelli.
Grazie a lei, sei molto gentile.